matrimoni omosessuali, come molti di voi sapranno, il Pride di Torino di quest'anno, che si è svolto lo scorso sabato, aveva al centro il tema della famiglia, al punto che si nominava Family Day. Ma all'interno di questo Pride, pur non in conflittualità, c'era anche uno spezzone che era quello dei senza famiglia, uno spezzone che è partito da un appello, da una riflessione sull'ambivalenza insita nella richiesta di riconoscimento da parte dello Stato delle relazioni, degli affetti, della solidarietà, del mutuo appoggio tra persone, tra adulti e bambini. Insomma, il prezzo dei diritti rischia di essere la libertà di percorsi identitari che non vogliono, ma anche questo è un punto interrogativo, adattarsi al modello coppia con bambini. Ovviamente, voglio dire, dobbiamo subito sbarazzare il terreno da una questione, no? Ben vengano per chi li desidera i matrimoni omosessuali, lasciamo a fascisti e preti le loro vergognose crociate per escludere dall'umanità una sua parte. Ma detto questo, sul quale penso che potremmo essere d'accordo in molti, la questione, quella della normazione statuale delle relazioni degli affetti, che consente l'accesso a determinati diritti come quello della cura del partner, quello della possibilità di ereditare, quello di avere la pressione di reversibilità o di adottare dei bambini, ecco, concedono questi diritti solo a chi, come dire, passa dal matrimonio, dalla coppia costituita da due persone di due sessi o dello stesso sesso, senza, come dire, chiudendo un po' le porte di fronte a tanti percorsi diversi, a tanti percorsi che soprattutto all'interno del movimento GLBT sono stati importanti. Ne parliamo con Rike, che è collegata con noi dalla Germania, ma conosce bene la nostra città perché ne proviene, ha un punto di vista anche più ampio, visto che non osserva tutto questo soltanto da Torino, ma anche da altri luoghi, da altri spazi, anche da spazi dove questi, come dire, diritti sono già stati riconosciuti. Buongiorno Rike.
Ciao, buongiorno.
Ecco, io ho fatto un'introduzione un po' lunga, vorrei conoscere il tuo punto di vista.
Sì, dunque, come dire, mi sembra che hai già detto tu molto e molto di essenziale. Diciamo che forse, ecco, io devo dire, rispetto all'esigenza che lo Stato normi le relazioni tra le persone, in qualche modo una posizione un po' più debole, nel senso che l'alternativa mi sembra in qualche modo una nostalgia verso qualche forma molto, molto semplice di comunità che non ha bisogno dello Stato, cosa che naturalmente può essere un ideale regolativo a cui tendere, ma non è assolutamente la realtà in cui viviamo. Invece, a fronte ad esempio di rapporti di potere molto squilibrati come quelli tra i genitori e i bambini, tra gli adulti e i minori, mi sembra che alcune regole esterne forse in qualche modo siano ancora necessarie. Il problema è, e su questo possiamo discutere, nel senso è una mia opinione e cioè, immagino benissimo che ce ne siano altre e sono, come dire, non...
Beh, se posso permettermi una considerazione, i bambini sono l'ultima categoria esclusa dal pieno esercizio della propria facoltà, no? di partecipare pienamente come umani.
Esatto.
Al consesso. Però, se posso sempre permettermi un'interlocuzione, non credo che sia lo stesso Stato che li chiamerà minori che li possa emancipare, però andiamo avanti.
No, ma infatti è una cosa estremamente complessa. Diciamo che, giusto per definire il mio orizzonte, forse io non ho l'idea di una totale deregolarizzazione dei rapporti tra le persone. Certamente quello su cui mi sento di essere in totale accordo è il fatto che c'è bisogno di una riflessione su quali sono i modelli che ci si dà per l'ampliamento di queste regolarizzazioni. Se ci si limita a passare da un privilegio ristretto a un privilegio allargato, ma esattamente sullo stesso modello, è chiaro che lì sorge il terreno dello scontro. Ora, il problema, per rimanere al locale torinese, forse, come dire, quello che ha un po' lanciato il dibattito, in certi momenti anche la polemica accesa a Torino, è stato il linguaggio e le priorità, per cui, ad esempio, l'idea della famiglia al singolare è sicuramente stata una cosa che ha fatto rizzare i capelli in testa a molti, perché nel momento stesso in cui usiamo il singolare diamo per scontato che la famiglia sia un'istituzione naturale, essenziale, astorica e su cui tutti siano d'accordo. Appena uno dice famiglia tutti fanno sì sì con la testa e si sono capiti, mentre è evidente che non può essere così, non è così storicamente, non è così geograficamente, culturalmente, insomma che cosa vuol dire famiglia? Almeno ci si sarebbe auspicati in plurale, ecco, così un minimo proprio, il minimo del linguaggio su cui ci si poteva intendere. Ma poi come giustamente hai anche detto tu, il problema gravissimo della mancanza, come dire, di regolamentazione di tutele per i figli di coppie dello stesso sesso, che quindi non solo non si sono potute sposare, ma evidentemente uno solo dei due genitori o dei 3, 4, 5, 10 genitori ha dei diritti, è un problema reale e gravissimo su cui, come qualcuno ha detto, femmili o famolo, ma famolo subito, cioè non è che si può aspettare che si bambini diventino trentenni, sono problemi molto urgenti. Il punto è la prospettiva da cui si guarda. Se l'unica cosa che ci viene in mente è dire per dare diritti a strutture familiari, affettive, di solidarietà diverse dalla famiglia eterosessuale sposata, se l'unica idea che ci viene in mente è di allargare la possibilità del matrimonio eterosessuale anche a coppie dello stesso sesso, lì un po' casca l'asino, perché è chiaro che categorie che da questo allargamento rimangono escluse ce ne sono tantissime, da chi non si vuole sposare a chi non lo può fare perché è legato a precedenti legami che per qualche motivo vario non sono dissolubili, a chi non vuole essere in coppia, a chi vuole avere figli da soli, a chi non vuole fare i figli in due ma li vuole fare appunto in 4, 6, 10. Cioè a me quello che un po' mi spaventa è quando le regolamentazioni, che ripeto, per me in qualche modo sono un po' una garanzia dall'abuso, sono così sature di significato. Cioè invece di dire diamoci delle regole di tutela quelle che possono essere categorie deboli e quindi a rischio, dentro a questa regolamentazione si nasconde un'idea molto precisa, molto ristretta e estremamente segnata di che cosa è lecito fare, quindi di che cosa è lecito tutelare. Ecco, lì un po' credo che sia stato il campo anche di tanti fraintendimenti rispetto al dibattito.
Ma non torniamo in qualche modo dentro un meccanismo che è quello proprio che ha segnato, no, l'incipit della modernità, i valori fondanti, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, no, valori importanti che hanno rotto con la gerarchia che modellava l'ordine formale del mondo, ma che hanno sempre avuto un loro lato oscuro, un'ombra lunga fatta di esclusione, di discriminazione, di violenza, perché in qualche modo i principi cardine, no, mantenevano saldamente fuori almeno un tempo tanta parte dell'umanità, i poveri, le donne, gli omosessuali, i bambini, come dicevamo prima, no? E la loro universalità in qualche modo formalmente neutra era in realtà modellata sul maschio adulto, benestante o eterosessuale, il resto era margine. Chi non era pienamente umano non poteva aspirare certamente alle libertà degli uomini, no? E queste erano comunque libertà soggette a norme, regolate, imbrigliate, incasellate, no? La cultura dominante ne determina le possibilità, le leggi dello Stato ne fissano limiti e condizioni. Per chi ne è escluso ovviamente si tratta di privilegi, ma per chi vi è incasellato diventa una gabbia normativa, e quindi il punto è, come dici tu, l'aspetto culturale per il quale a un certo punto un movimento che ha costruito su percorsi di liberazione la propria storia desideri, no, questa normazione, desideri questo incasellamento, desideri tutto sommato anche, come dire, delle forme di normalità, ecco, una normalità in qualche modo riconosciuta dallo Stato. Forse non è il problema non è soltanto lo Stato che nega e che chiude, ma sono anche coloro che dentro, no, ci vogliono infilare, no? Cosa ne dici?
Sì, ne dico che sono d'accordo, mi sembra un problema culturale. Capisco perfettamente il bisogno di sicurezze di chi appunto chiede diritti ed è giusto anche che li abbia. forse da attiviste bisognerebbe prestare attenzione a quale immaginario il nostro linguaggio veicola. Adesso sembra di dire una cosa molto astratta, ma in realtà è una cosa molto pragmatica. Quando tu dici ci sono sempre state delle persone escluse, certo, la storia, come dire, si ha l'impressione che la storia dei diritti sia una storia di progressiva compartecipazione del privilegio, sempre a partire dall'idea che ci sia assolutamente qualcuno che ne deve essere escluso. Ora, questo è stato finora. La domanda è che cosa siamo in grado di offrire in alternativa, o meglio, in parallelo, o quale altro discorso è possibile dare per fare sì che alle persone anche molto banalmente venga in mente che è possibile fare altro. Ecco, questa a me sembra un po' la cosa che in questo momento è palesemente assente in Italia, è proprio il coraggio di immaginarsi che si può anche provare a fare altro, e infatti il gioco è al ribasso, perché chiamare una manifestazione Family Pride vuol dire richiamarsi direttamente al Family Day e cercare di in qualche modo di interloquire su quel livello, che è un livello che definire infimo è veramente poco. E quindi sì, è un...
Sì, sono, diciamo, d'accordo, ma in qualche modo non c'è in qualche stato una cesura. Il movimento GLBT è un movimento che non è di ieri, ha una sua storia, e dentro questa sua storia c'è stata una rivendicazione di diversità, l'orgoglio della diversità. Io credo che il termine pride, il termine orgoglio, rimandi proprio ad una diversità che non vuole farsi omologare. Ecco, forse c'è stata una cesura di tipo culturale.
Guarda, su questo non lo so, non mi sento abbastanza sociologa o storica dei movimenti per avere un'opinione articolata. Sicuramente quello che si percepisce in questo momento è un po' una perdita culturale di tutte quelle che sono le frange critiche in generale dei movimenti sociali e culturali con grande gravità di quello LGBT, nel senso che mi sembra che da sempre c'è stata una maggioranza di persone che hanno desiderato, come dire, arrivare a delle rassicurazioni di appartenenza, di stato medio, diciamo, ma ci sono sempre state contemporaneamente altri luoghi, altri spazi. Ora, non è che questi altri luoghi, altri spazi non ci siano persone che si interrogano, che provano sulla propria pelle a esplorare maniere di vivere e di essere solidali e di crescere dei figli e delle figlie diversi. Ci sono, ma non hanno parola. Ecco, questo mi sembra un po' il dato forte in questo momento, e forse ci sono altri luoghi, anche solo in Europa, in cui c'è un pochino più di diversificazione di voci. In Italia in questo momento si assiste a una grossa egemonia della voce che parla per la comunità LGBT, ma lì, come dire, le dinamiche sono probabilmente complessissime, le responsabilità sono complessissime. È chiaro che fa gioco a una certa politica avere un interlocutore solo, che è un interlocutore estremamente rassicurante, visto che si dice che si vuole sposare, e tutti gli altri interlocutori non gli si dà il microfono.
Beh, anche perché non vogliono sposarsi, vogliono intraprendere relazioni libere, vogliono avere figli che possano essere tranquillamente riconosciuti, vogliono potersi prendere cura senza che questo sia determinato dallo Stato. Insomma, si tratta un po' di cose che rompono, no, con l'ordine nel quale siamo.
Sì, probabilmente vorrebbero anche tipo un salario di cittadinanza, un diritto di residenza per tutti e per tutte. Queste sono cose ulteriormente meno piacevoli da far dire a qualcheduno al microfono, quindi si capisce bene come mai c'è un silenziamento di determinate voci, cosa che peraltro non penso che neanche vada imputata invece alla voce maggioritaria, che ha tutto il diritto di dire le cose che pensa. Non... bisogna fare anche, secondo me, attenzione a distribuire le responsabilità tra chi ha veramente detiene il potere di dare e togliere il microfono.
No, ma su questo non ci sono dubbi, anche se, permettendomi un'ulteriore interlocuzione, io su questioni come il salario di cittadinanza lo vedo ancora iscritto in un'ottica di dipendenza dallo Stato, che mi sembra estremamente pericolosa, no? E che in qualche modo elude la necessità del conflitto con chi comunque sfrutta le vite altrui e ci ricava ben più di quello che servirebbe a farci vivere tutti quanti molto meglio, lavorando molto, molto meno, compartendo la responsabilità. Mi rendo conto che è un'incursione, voglio dire, in altri territori rispetto a quelli che stavamo, quelli che stavamo attraversando, però come dire, è un dibattito aperto e mi auguro anche che magari altri vorranno intervenire, inviare messaggi, dire la propria.
Facevo più riferimento come dire, a un'apparente grande omogeneità del dibattito, che non è reale. Esistono molti spazi in cui si cerca di ragionare su tante cose diverse e c'è un grosso problema di accesso alla parola pubblica. Ecco, questo a me sembra un dato abbastanza evidente.
Ho capito. Beh, mi dicono che forse è caduto l'FM, ma ci ascoltano in tanti ancora in streaming, quindi come dire, cerchiamo di andare.
A proposito di parola pubblica,
ovviamente è una parola pubblica un po' mozzata. È arrivato nel frattempo un messaggio di un ascoltatore che ci dice: un saluto a tutti gli ascoltatori di Blackout. Penso che etero ed omosessuali dovrebbero lottare insieme per l'abolizione del matrimonio, fuori lo Stato e la Chiesa dalle vite delle persone. Saluti Gualtiero. Ecco, questo è un messaggio, come dire, decisamente radicale. Ne è arrivato nel frattempo più qualcuno che ci avverte che, ahi noi, non ci sente più. L'unica possibilità è appunto l'ascolto in streaming. Sono un po' di giorni che l'FM sta facendo un po' i capricci e speriamo di risolvere presto il problema. Noi intanto proseguiamo con questa nostra chiacchierata, una chiacchierata che investe queste questioni fondamentali, ma che io vorrei riportare ad esempio ad un'esperienza che c'è già stata, no? Io penso alle lotte che hanno segnato le vie della libertà femminile, no? E che in qualche modo hanno servito in parte a cancellare la servitù, no? Ma il prezzo dell'emancipazione femminile è stato in qualche modo l'adeguamento all'universale, che resta saldamente maschile ed eterosessuale. Lo scarto, la differenza femminile in tutta la sua ambiguità di un percorso identitario segnato anche, diciamolo pure senza infingimenti, da una schiavitù che è stata anche volontaria, finisce un po' frantumato, no? Disperso, illeggibile, se non di tanto in tanto nel riadeguamento al ruolo di cura imposto dalle condizioni nelle quali siamo.
Sì, facendo finta che ci capiamo tutti quando parliamo di maschile e femminile, che forse sono categorie talmente complesse, però facendo finta di intenderci, che intendiamo tutti la stessa cosa, sì, quello è un buon esempio, e si torna a quello che dicevi tu inizialmente, all'idea che in qualche modo l'allargamento dei diritti o il risultato più evidente di lotte di emancipazioni corre il rischio di essere l'assorbimento dentro a un ideale che proprio perché non viene mai espresso, non si dice mai che l'ideale è il maschio bianco, normodotato ed eterosessuale, proprio perché non lo si dice è estremamente pervasivo. Ora, rispetto al matrimonio non si dice mai guardate che la norma è essere in due e stare insieme e fare i figli, non si dice perché si dà per scontato, è ancora peggio che non venga espresso. Guarda, tu fai spesso giustamente riferimento a questa triade di significati di libertà, eguaglianza e solidarietà, se non sbaglio.
Sì.
A me una triade che impressiona molto di tutto questo dibattito è quello di coppia, famiglia e amore, cioè l'insistenza con cui queste tre parole tornano, dando per scontato che siano in qualche modo termini universali, naturali, su cui tutti ci capiamo, che non hanno una storia, che non portano in sé, con sé, delle relazioni di potere, è un dato che fa riflettere, perché tutto quello che non viene esplicitato, non viene detto, è quell'angolo, come dire, l'angolo cieco dell'immagine di potere dominante, quello a cui è necessario, come dire, sottomettersi per essere compresi in quel discorso. In particolar modo la retorica dell'amore è stata in questi mesi, rispetto al dibattito sulle coppie, sul riconoscimento delle coppie omosessuali, anche in Francia, assolutamente pervasivo, come se da sempre si desse per scontato che ci si sposa per amore. Questa è una sciocchezza talmente enorme che apre la domanda perché, no? Perché questo termine amore continuamente ribattuto? Anche noi ci amiamo, l'amore va riconosciuto. Solleva degli interrogativi che secondo me hanno a che fare proprio con la cosa, con il tema a cui facevi riferimento tu, che sono le immagini dominanti a cui tutti si devono in qualche modo sottomettere per stare dentro a questo discorso pubblico.
Sì, è vero, è la retorica degli affetti sempre e comunque, no? Che magari prescindono da una relazione che può anche essere affettiva, ma può essere anche meramente di carattere sessuale, per esempio, no? Non necessariamente.
Certo, possono essere le più svariate, sicuramente, e a me viene sempre da domandarsi perché si insiste su un concetto così vago, così impalpabile come amore, cioè che cosa sta dietro alla retorica dell'amore, fatto salvo che naturalmente per chi desidera amarsi è bellissimo amarsi, insomma, per dire qualche banalità anche noi.
Sì, infatti, basterebbe, non c'è bisogno di assolutamente di dichiararlo, no? di rivendicarlo, come se la relazione omosessuale fosse una relazione comunque minore e che si vive e si autorappresenta come minore, perché se non si autorappresentasse come minore evidentemente non avrebbe bisogno di dichiarare anche noi ci amiamo, no? Anche se probabilmente questo dipende in parte da certa, come dire, immaginario, no? Con il quale gli omosessuali e le omosessuali vengono dipinti, sono quelli che appunto fanno sesso ma non possono amarsi perché l'amore naturale è soltanto quello tra gli uomini e le donne, e allora, come dire, si assume questo punto di vista e ci si mette sulla difensiva. Credo che in qualche modo possa essere una chiave interpretativa, certamente sbagliata, perché, come dire, mettersi in quest'ottica significa accettare il punto di vista del proprio avversario.
Sì, diciamo che se ci si mette sul campo della naturalizzazione dei rapporti interpersonali è un campo in cui abbiamo già perso, perché questo è il campo della Chiesa ed è il campo, come dire, di un certo pensiero conservatore. Ha avuto dei motivi, la naturalizzazione, come dire, l'ideologia della naturalizzazione dei rapporti tra le persone, della naturalizzazione della famiglia, ha avuto dei motivi che erano, come dire, interessi anche chiari. Mettersi su quel campo che è il loro, è quello in cui vincono, mi sembra appunto una mossa perdente, oltre che assolutamente indifendibile. Io non vedo nulla di naturale nei rapporti tra le persone, che sono invece di per sé rapporti culturali, sociali, costruiti, cosa che non è una cosa brutta da dire, è una cosa bellissima.
D'altra parte il processo di sessuazione dell'individuo, no? È un processo culturale, ma che, come dire, ci hanno appiccicato a tal punto addosso da volercelo far credere naturale, no? Da voler far credere immediata, naturale, l'adesione a questo o a quel modello. Ci insegnano ad essere bambini e bambine sin dai primissimi mesi di età, e a un certo punto noi crescendo pensiamo di essere quello che l'essere bambino o bambina significa per la cultura dominante, no? Al punto che
sì, c'è un po' uno scarto di significato tra che, come dire, impariamo a considerare naturale quello che è normato.
Esatto.
Cioè, impariamo a scambiare la natura per la cultura dominante. E questo è stato assolutamente evidente in tutto il linguaggio che ha accompagnato la discussione, direi anche in Francia tantissimo, la discussione sui matrimoni omosessuali, che anche in Francia è stato spinto tantissimo il tasso della naturalità, dell'amore. È probabilmente lo spirito dei tempi, però forse bisogna imparare a resisterci.
E questo tra l'altro ci riporta al tema del matrimonio, no? Ossia, se tu accetti di stare dentro un minimo scarto, no? Puoi essere accettato ed accettabile e riconosciuto. Se invece ti muovi in un'ottica di sperimentazione, di attraversamento identitario e quant'altro, allora, e anche di sperimentazione di relazioni, voglio dire, come dicevi tu, famiglie, non famiglia, relazioni, non la relazione, quella come dire, determinata. Ecco, allora a questo punto, no, diventa pericoloso, perché questo tipo di famiglie potrebbero non insegnare troppo bene alle bambine ad essere bambine e dai bambini ad essere bambini. Lo dicono anche i preti, ma tutto sommato hanno ragione, non possiamo, come dire, negarlo. Il problema è che si tratta di non vergognarsene, si tratta di rivendicarlo con forza, non credi?
Sì, infatti, cioè dire che, come dire, anche lì mettersi sulla difensiva e dire non è vero che i figli delle coppie omosessuali sono confusi rispetto all'identità di genere, mi sembra un'affermazione di nuovo totalmente al ribasso. Speriamo invece che tantissimi bambini, figli di tutte le coppie possibili e immaginabili, o dei tri e di quadrupi e di genitori singoli, mettano in discussione la loro identità di genere sempre di più, cioè non siamo di nuovo appunto sulla difensiva, dire i nostri figli saranno come i figli degli altri, speriamo di no, ma speriamolo anche per i figli degli altri.
Certo, speriamo che, voglio dire, poter avere altre generazioni, altri figli, altri ragazzi, altre idee, altri percorsi di libertà che, iscrivendosi davvero in una cultura di segno diverso, possano, come dire, erodere anche da questo punto di vista le basi della gerarchia, del consenso, dell'adeguazione a questo mondo che tutto sommato è intollerabile da tutti i punti di vista.